il radiogiornale. Clausola di salvaguardia. All'indomani della controversa decisione del Consiglio federale, in Svizzera ci si interroga sulla reale portata della misura.
Particolarmente scettici alcuni cantoni romandi, si temono ritorsioni nel contenzioso fiscale con la Francia.
Sempre più inquietanti i tassi di disoccupazione in alcuni paesi UE. Nel primo trimestre 2013 la Spagna registra un nuovo record, senza lavoro il 27,2% della popolazione attiva.
Fuga senza fine dalla Siria in occasione della nuova azione della catena della solidarietà. Nostro reportage da un campo profughi in Giordania, ogni giorno un po' più grande fra mille tensioni e difficoltà.
L'associazione Calcio Bellinzona inoltre reclama, il Tribunale d'Appello concede l'effetto sospensivo. Almeno domenica dunque squadra in campo contro il Vaduz.
Continua invece di sicuro l'avventura dell'Hockey Club Ambri Piotta, ma sulla prossima stagione grava un taglio da mezzo milione sul budget.
Serata di grande calcio a Basilea, nell'andata delle semifinali di Europa League i renani affrontano il Chelsea. Buongiorno da Cristina Savi e da Paola Corrent. C'è già chi l'ha definita una clausola di salvaguardia di mezza tacca. La scelta di ieri del Consiglio federale di non sottoporre i permessi L, quelli temporanei, al contingentamento, divide gli animi. Una decisione che però rallegra chi fa capo a forze lavoro provenienti dagli 8 stati membri dell'Unione Europea dell'Est, soprattutto il settore dell'agricoltura.
I contingenti per i lavoratori dell'Unione Europea varranno sì per tutti, membri vecchi e membri nuovi, ma solo per chi vuole fermarsi in Svizzera 5 anni. I permessi L, invece, validi meno di un anno, continueranno ad essere distribuiti senza limiti. Una decisione che ieri il governo non ha voluto argomentare in dettaglio. Fatto sta che a seguito dell'applicazione della clausola sui permessi B l'anno scorso, sono quelli L ad essere aumentati parecchio, più 63%. E mentre ora c'è chi critica il governo di avere adottato una misura poco efficace e per giunta incompleta, soprattutto gli agricoltori tirano un sospiro di sollievo. Abbiamo un grande bisogno di collaboratori, soprattutto nel settore dell'orticoltura, ci spiega il presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini, Markus Ritter. In Svizzera non troviamo lavoratori adatti, ci vogliono certe competenze e caratteristiche fisiche. Lavoratori simili provengono quasi sempre dall'Europa dell'Est. Se il governo avesse deciso di applicare la clausola per i permessi L per gli stati dell'Est, gli agricoltori avrebbero avuto ancora una scappatoia, concedendo permessi di lavoro inferiori a 3 mesi. Sarebbe diventato tutto molto macchinoso. Fra settori avremmo dovuto vedere chi ha diritto a quanti lavoratori e inoltre ogni 3 mesi avremmo dovuto chiedere nuovi permessi. Oppure avremmo dovuto cercare lavoratori fra i paesi dell'UE 17. Ma anche questo non sarebbe stato semplice con le nostre esigenze, conclude Markus Ritter. Il settore agricolo non crede però di aver ricevuto un trattamento di favore e resta scettico in generale sull'applicazione e i reali effetti della clausola. Da Berna, Fabio Storni.
Il malcontento per la decisione presa ieri dal governo pare più diffuso in Romandia che nel resto del paese. Gli esecutivi di alcuni cantoni, come Ginevra e Giura, hanno denunciato un appiattimento sulle posizioni dell'UDC e messo in dubbio la reale efficacia dell'applicazione della clausola per la regolazione del mercato del lavoro. Dietro queste reazioni anche una certa apprensione per i contenziosi fiscali aperti fra Svizzera e Francia e il timore di un peggioramento dei rapporti con l'UE.
Una decisione demagogica e senza alcuna relazione né con le cifre né tantomeno con i problemi legati alla protezione dei salariati in Svizzera. Non ha usato mezzi termini il presidente del governo ginevrino Charles Baer commentando la decisione di attivare la clausola di salvaguardia, una misura secondo Baer dettata essenzialmente a livello nazionale dall'UDC. Ma al di là delle polemiche di carattere più politico, le critiche si concentrano intorno all'efficacia della misura che non concerne i frontalieri e che in Romandia verrà comunque applicata ad un numero piuttosto limitato di lavoratori, gli stessi che per lavorare in Svizzera potranno comunque optare per permessi che esulano dalla sfera d'applicazione della clausola, come ricorda il ministro giurassiano Michel Probst. Queste persone chiederanno dei permessi L di breve durata e alla fine dell'anno per effetto di compensazione tassazione, ci saranno altrettante richieste di permessi senza aver risolto la problematica dell'immigrazione. Probst ha quindi aggiunto che le persone che possono lavorare per le imprese grazie ai permessi B non sono poi così numerose come si potrebbe pensare, e alla fine, ha sottolineato il ministro, si è solo ottenuto di aggravare i rapporti già tesi con i nostri principali partner commerciali. La nuova convenzione sulle successioni fra Svizzera e Francia, il clima continuo di pressione sulle banche a Ginevra, il dossier sulla fiscalità delle imprese estere nel Canton Vaud, sono questi gli ambiti per i quali si teme ora in Romandia un inasprimento delle posizioni da parte dell'UE come risposta alla decisione del Consiglio federale. Da Ginevra, Alex Ricordi.
E al di là delle reazioni interne, la decisione del Consiglio federale ha trovato ampio spazio anche su diversi media europei. Con noi Monica Fornasie, che ha sfogliato quotidiani e visitato diversi siti online. Buongiorno.
Buongiorno.
Che cosa dunque colpisce maggiormente?
Beh, iniziamo col dire che da non pochi media la clausola di salvaguardia viene interpretata in modo sbagliato. Diversi articoli parlano infatti di chiusura delle frontiere elvetiche a tutti i lavoratori europei, oppure di una misura generalizzata contro l'immigrazione. Frontiere aperte in Europa? Non per la Svizzera, ironizza lo Spiegel tedesco. Nella Confederazione si può guadagnare bene e molti germanici lo sanno, ma in futuro sarà più difficile trovarvi il lavoro, aggiunge la Süddeutsche Zeitung. Il paese teme l'invasione, titola invece il quotidiano italiano Il Giornale, e nell'articolo si legge: l'incubo per la Svizzera è quello di sempre, lunghe colonne di profughi che, spaventati dalle violenze, dalle sempre più precarie condizioni economiche, possano prima o poi cercare riparo al di là del confine elvetico. Interessanti a questo proposito sono anche i commenti che i lettori lasciano sotto gli articoli pubblicati nelle edizioni online dei quotidiani. Quelli della Frankfurter Allgemeine, per esempio, o del Südkurier, elogiano per la maggior parte la decisione del Consiglio federale. C'è anche chi scrive: la barca è piena in Svizzera, citando la frase pronunciata dal consigliere federale von Steiger quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, furono respinti alle frontiere elvetiche migliaia di profughi ebrei.
Altri giornalisti invece sottolineano come la decisione giunga in un momento in cui tra l'Unione Europea e la Svizzera non mancano certo le tensioni.
Sì, Radio France International nel suo sito internet parla di una decisione che solleva seri problemi politici in un momento in cui le relazioni tra le due parti sono già difficili in ambito fiscale e bancario, per esempio, ma tenta di giustificare la scelta del governo elvetico, ricordando che quasi un quarto della popolazione in Svizzera è costituita da persone di origine straniera, una percentuale, prosegue Radio France International, che suscita vive reazioni della destra populista, e l'esecutivo tenta di calmarle a costo di una possibile crisi con l'UE. Anche quotidiani come il Sole 24 Ore, l'austriaco Kurier o il Financial Times ne riferiscono come di un problema in più che viene ad aggiungersi ai fronti già aperti con l'UE, primo fra tutti la lotta contro l'evasione fiscale e il segreto bancario. Toni simili a quelli della radiotelevisione belga francofona, che parla di relazioni tra le due parti passionali e conflittuali, ma che relativizza la portata della misura. I datori di lavoro svizzeri potranno continuare a firmare contratti della durata massima di un anno con i lavoratori europei. La clausola, si sottolinea, non viene introdotta per limitare, citiamo, orde di europei che rubano il lavoro agli svizzeri.
E non mancano poi i riferimenti alla disoccupazione e i confronti con i tassi degli altri paesi.
Infatti, nell'Alsace, quotidiano della regione del nord-est francese, per esempio, si legge che il governo svizzero ha deciso di essere più severo con i migranti nonostante una situazione economica stabile, un'economia, quella elvetica, che sembra resistere alla crisi, si sottolinea, ricordando il tasso di disoccupazione svizzero in diminuzione in marzo al 3,2%, uno dei tassi più bassi al mondo. Niente di strano, quindi, se in un'Europa in evidente difficoltà, la Confederazione sia vista come l'Eldorado, scrive il quotidiano portoghese Pubblico, e sia ridiventata attrattiva anche per lavoratori spagnoli, italiani e portoghesi.
Grazie Monica Fornasie per questa panoramica. E a proposito di disoccupazione nei vari paesi europei, fanno riflettere i dati relativi alla Spagna pubblicati questa mattina, che testimoniano effettivamente una crisi senza fine. Nonostante l'abbandono del paese iberico da parte di un numero sempre maggiore di giovani e di stranieri in cerca di opportunità all'estero.
Le previsioni più catastrofiche continuano ad avverarsi. La Spagna stabilisce un nuovo amarissimo record storico con 6.200.000 disoccupati, pari a un tasso del 27,1%. Continua a crescere il numero dei senza lavoro, 800.000 in più nell'ultimo anno, nonostante sia in calo la cifra di riferimento, cioè la popolazione attiva, sia per l'esodo di immigrati che non ritengono più questo paese capace di offrire certezze e stabilità, sia per la fuga dei giovani che cercano fortuna all'estero. Sono ormai quasi 2 milioni i nuclei familiari nei quali nessun componente percepisce un reddito. La situazione è particolarmente drammatica fra i giovani fino a 25 anni, con un tasso di disoccupazione del 57,2%, tutte cifre più che doppie rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea. A un anno dall'approvazione di una riforma del mercato del lavoro che lo stesso ministro dell'economia, Luis de Guindos, definisce aggressiva, il governo conservatore di Mariano Rajoy spiega che la nuova legge potrà dare i suoi frutti solo quando la Spagna riprenderà a crescere. Ma è proprio questo il punto. Con una recessione che è arrivata all'1,5%, il triplo del previsto per il 2013, è molto difficile attendersi un'inversione di tendenza già dal prossimo anno. Da Madrid, Alessandro Oppes.
E torniamo in Svizzera, dove nel 2012 è stata superata la soglia degli 8 milioni di abitanti. A fine 2012, ha fatto sapere oggi l'Ufficio federale di statistica, eravamo in 8 milioni e 36 mila 900 persone.
C'è stato un leggero aumento rispetto al 2011, comunque inferiore rispetto all'anno record 2008 e a quello registrato negli ultimi tre anni. La crescita va attribuita all'immigrazione e all'eccedenza delle nascite. Gli stranieri sono in leggero aumento e quasi un residente su quattro non è di nazionalità svizzera.
9 miliardi di franchi è quanto conta di investire il Dipartimento federale della difesa fino al 2021 nell'ammodernamento dell'infrastruttura necessaria alla trasmissione di dati. Ma sull'investimento pesano alcuni precedenti fallimenti in materia, costati parecchi milioni al contribuente.
La somma non è di poco conto, anche se viene per così dire spalmata su diversi anni. Basti pensare che per l'acquisto di 22 caccia Gripen, il Dipartimento della Difesa conta di spendere 3,1 miliardi di franchi, con 9 miliardi ne potrebbe acquistare 64. Ma l'investimento è necessario, come spiegato dal ministro della Difesa Ueli Maurer ai microfoni di Radio SRF. Detto in parole povere, nella comunicazione militare passiamo dal filo di rame alla banda larga e questo per postazioni mobili. Si tratta di una nuova tecnologia che esiste da poco. I 9 miliardi di franchi che il Dipartimento della Difesa vuole mettere a bilancio serviranno a concretizzare la strategia denominata NEO, una somma che rappresenta circa un quinto del bilancio dell'esercito. Un investimento importante, ma lo stesso può essere detto per l'obiettivo che si vuole raggiungere, cioè migliorare la conduzione delle operazioni sul terreno. Dobbiamo fare nell'esercito quanto ha fatto l'economia privata negli ultimi anni in materia di comunicazione. Ci vogliono nuovi mezzi per trasmettere dei dati e ora come esercito ci muoviamo con un po' di ritardo. Per questo intendiamo investire in nuove tecnologie. Negli ultimi anni l'amministrazione federale ha vissuto parecchi problemi con investimenti informatici. Basti ricordare il progetto Insieme dell'amministrazione federale delle contribuzioni, costato 100 milioni di franchi al contribuente prima di venir messo da parte definitivamente. Un fallimento che deve servire al Dipartimento della Difesa quale incitazione a muoversi con i piedi di piombo. Da Berna, Johnny Canonica.
Didier Burkhalter si è recato oggi a Pechino per una breve visita di Stato. Il ministro degli Esteri sfrutterà l'occasione per incontrare il nuovo governo cinese in carica da poco più di un mese, ma non solo. Le relazioni economiche tra Svizzera e Cina sono sempre più intense e i due paesi stanno negoziando da tempo un accordo commerciale di libero scambio. Alberto Andreani.
Dei consiglieri federali attualmente in carica, Evelyn Widmer-Schlumpf è stata la prima a spostarsi in Cina nel 2009. L'anno scorso è toccato invece a Doris Leuthard e Johann Schneider-Ammann recarsi nel paese asiatico per approfondire le relazioni bilaterali tra Berna e Pechino. Relazioni definite eccellenti dal Dipartimento federale degli affari esteri, tanto che un paio d'anni fa i due paesi hanno deciso di avviare i negoziati per un accordo di libero scambio. Sulla conclusione dell'intesa, il consigliere Schneider-Ammann si era mostrato ottimista comunista nel luglio scorso, e lo stesso vale per il collega Burkhalter, che oggi ha incontrato l'omologo cinese Wang Yi. Oltre agli scambi commerciali, i due ministri degli esteri hanno parlato di questioni ambientali e del tema sensibile dei diritti umani, un argomento che Pechino fatica ad affrontare. Ancora di recente, una coalizione di ONG elvetiche aveva invitato Berna a inserire clausole obbligatorie sul rispetto dei diritti umani e delle minoranze nel futuro accordo di scambio. Al momento i negoziati sembrano procedere celermente, anche se bisogna sciogliere un nodo legato alle tasse doganali relative alle importazioni degli orologi. Secondo indiscrezioni raccolte dai colleghi romandi, la potenza asiatica non intende sopprimere neppure in futuro queste tasse e l'industria orologera svizzera chiede almeno una loro riduzione della metà. Resta il fatto che Berna ha tutto l'interesse di veder concluso l'accordo di libero scambio. La Svizzera è infatti uno dei pochi paesi che possono vantare una bilancia commerciale positiva con la Cina. Rispetto alle merci importate, le esportazioni pesano il doppio.
E oggi a Pechino per una visita lampo si è recato anche il presidente francese François Hollande. A differenza della Svizzera, la Francia si è mossa solo di recente in direzione del gigante asiatico, anche a causa del delicato confronto sui diritti umani. Ma il viaggio di Hollande ha ora l'obiettivo di aprire il mercato cinese ai prodotti francesi.
Piccoli passi, grandi ambizioni, il tutto in appena 37 ore. Tanto durerà il viaggio in Cina di François Hollande, in calendario solo un anno dopo il suo ingresso all'Eliseo, come a sottolineare la complessità delle relazioni che i due paesi coltivano dal 1964, un legame che ha vissuto negli ultimi anni forti tensioni sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy, inizialmente propenso a una strategia di pragmatismo economico, prima di mettere sul tavolo questioni tabù come quella dei diritti umani del Tibet. L'episodio della fiaccola olimpica, contestata durante il suo passaggio a Parigi nel 2008, ha di fatto congelato il dialogo che oggi Hollande intende riavviare. Missione delicata perché il passato di Hollande può sollevare perplessità in Cina. Nel 2004 l'allora segretario socialista inviò infatti a Pechino una lettera per denunciare la pena di morte, sostenuto dall'allora presidente della Camera Jean-Marc Ayrault, oggi suo primo ministro. Ma il capo dell'Eliseo dovrebbe astenersi da nuove critiche, almeno pubblicamente, per inaugurare un nuovo corso con il nuovo presidente Xi Jinping, insediatosi da poche settimane. Per questo in Cina Hollande è giunto con una delegazione composta da 8 ministri e una 60 di imprenditori, la più numerosa rispetto ai suoi precedenti viaggi all'estero. Priorità quindi alla cooperazione economica non solo in ambito nucleare ma anche nell'aeronautica e nell'agroalimentare, con l'ambizione di colmare il ritardo rispetto alla Germania che in Cina detiene il 5,3% del mercato contro appena l'1,27% della Francia. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
E ora la Siria dove i combattimenti si fanno sempre più cruenti e il dramma dei profughi non ha fine. Di qui, come abbiamo anticipato questa mattina, la decisione della catena della solidarietà di rinnovare l'appello alla popolazione da oggi al 5 maggio, per tentare di raccogliere qualche cosa di più rispetto agli 11 milioni che la generosità del popolo svizzero ha già messo a disposizione. Ma per chiarire che ce n'è veramente bisogno ci ha raggiunti in studio Chiara Savi, che è appena tornata dalla Giordania dove ha visitato alcuni progetti finanziati dalla catena della solidarietà e ha constatato di persona quale sia la situazione. Buongiorno.
Buongiorno. Snocciolare cifre non sempre aiuta, in questo caso però rende l'idea. Stando agli ultimi dati pubblicati dall'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, le persone riparate nei paesi confinanti con la Siria sono 1.300.000, 314.000 in Turchia, 433.000 in Libano, 445.000 in Giordania. In questo momento è dunque la Giordania a essere in modo particolare sotto pressione. La media di arrivi giornalieri lo scorso mese è stata di 1.411 profughi.
Una situazione che comunque finora il regno hascemita ha saputo gestire.
È stato creato un campo profughi, il campo di Zatari, situato a una quindicina di chilometri dalla frontiera siriana. Inizialmente concepito per 65.000 rifugiati, oggi ne ospita circa 150.000. Zatari non basta più. Due settimane fa è stata aperta un'altra struttura, Zarqa, sempre nel nord della Giordania, e presto un altro campo sarà realizzato con i finanziamenti degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre molti siriani hanno abbandonato il campo trovando una sistemazione nei villaggi, nelle località giordane, sostenuti da organizzazioni umanitarie locali e internazionali.
La Giordania finora sembra reggere la pressione, ma stando alle previsioni nel 2013 potrebbe superare di molto il milione di profughi ospitati.
Esatto, e questo sarebbe un grosso problema per un paese meno ricco della Turchia, uno degli altri stati rifugio per i siriani. Un esempio su tutti, il problema dell'acqua. La Giordania è in costante deficit idrico. A Zaatari le autocisterne portano ogni giorno 3 milioni di litri d'acqua e non siamo ancora in piena estate. Con altri due campi a pieno regime e una popolazione in costante aumento, ecco, per il paese potrebbero esserci grossissimi problemi.
Grazie a Chiara Savi che ci ha preparato anche un reportage da Zaatari, le principali difficoltà di vita nel campo, le tensioni che si creano e come vengono gestite, ma ascoltiamolo assieme.
Rosa? La tenda che ospita Raja e la sua famiglia è situata in quella che può considerarsi la periferia di Zaatari, una zona in cui si lavora per ingrandire il campo profughi in continua espansione. 38 anni, Raja vive qui con il marito e tre figli da dicembre dello scorso anno.
Faceva freddo, molto freddo e nevicava. Vivere in queste condizioni in una tenda non è facile. Eravamo appena arrivati da Dara, che non dista molto dal confine giordano. Eravamo stanchi, stremati. Io ero ancora convalescente. Alcuni mesi prima, alcuni soldati dell'esercito avevano fatto irruzione in casa. Dicevano che nascondevamo oggetti rubati. Non era vero. E infatti non hanno trovato niente. Ma prima di andarsene, un militare si è voltato e mi ha sparato. Due colpi ad una gamba e uno all'addome.
Raja Zaatari ha trovato supporto sanitario e pochi metri quadrati di sicurezza e vita domestica offerti da una tenda, una quotidianità che accomuna centinaia e centinaia di famiglie.
Buongiorno, buongiorno, tutto bene? Queste sono le conversazioni con i vicini di tenda, non si va oltre, non si tessono relazioni o amicizie. È difficile in questo contesto. Sono invece in contatto con un mio zio, anche se vive in un'altra tenda lontano da noi, lo sento e vedo spesso.
Per migliorare le difficili condizioni di vita nel campo, Raja da tempo chiede una nuova sistemazione.
Non voglio sembrare ingrata. Sono felice di essere in vita e di trovarmi in Giordania con tutti i miei figli. Però dopo tanti mesi in tenda vorrei trasferirmi in un container. Sono più comodi e si vive meglio quando piove e tira vento. Ho fatto richiesta, sto aspettando risposta. Anche il responsabile di questa zona si è attivato. Mi ha detto che mi chiamerà quando verrò selezionata.
Sono i container, qui li chiamano caravan, a essere gli spazi più ambiti dalle famiglie. Ma sono anche la miccia con la richiesta di coperte, di tensioni sempre più frequenti tra gli abitanti del vasto campo e le forze giordane chiamate a garantire l'ordine. Certo, è meglio di Dara, ma sono un rifugiato e questa non è casa mia. Un uomo seduto fuori dall'edificio di un'organizzazione umanitaria ci racconta la sua vita nel campo, vita iniziata un mese e mezzo fa.
L'acqua non è pulita e non lo sono nemmeno i bagni, che spesso sono situati lontano dalla tua tenda e così devi camminare a lungo. Se poi non hai il permesso, non puoi uscire dal campo. Le giornate sono infinite, ma almeno qui siamo al sicuro. A Dara invece era un combattimento continuo, da entrambi i fronti piovevano le bombe.
Ma sull'attribuzione di responsabilità delle violenze qualcuno non concorda e nasce una piccola discussione. Si tratta di un esempio di come non sia semplice la coabitazione forzata tra 150.000 persone. Un lavoro complesso per il personale delle varie organizzazioni umanitarie presenti nel campo, come ci spiega Husam Khalil.
Sono un assistente sociale e a Zaatari dobbiamo tener conto delle esperienze di questa gente. Abbiamo di fronte persone che hanno vissuto sulla loro pelle la guerra, che hanno perso parenti, amici, la casa dove abitavano. Hanno perso tutto. C'è tensione. Spesso ce l'hanno con il mondo intero e quindi se la prendono anche con te. Basta rimanere calmi e cercare di capire. Con noi parlano del conflitto, delle esperienze tragiche che hanno vissuto. Vogliono condividere. Ieri ho incontrato un uomo che ha iniziato a piangere quando mi raccontava la situazione nel suo villaggio in Siria. Quell'uomo non è stato il primo che ho visto piangere e non sarà nemmeno l'ultimo.
Sin qui le impressioni raccolte nel campo giordano da Chiara Savi, ma tornando al vostro potenziale aiuto ai profughi siriani, ricordiamo che donazioni possono essere effettuate sul conto della catena della solidarietà 10-15.000-6 con la menzione Siria, oppure direttamente sul sito della catena. E con questa segnalazione ci congediamo, grazie per averci seguiti sin qui e buon proseguimento d'ascolto con le notizie sportive.
Il radiogiornale, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch, posta elettronica, radiogiornale@rsi.ch.